Pop Out Radio Show. Scopri le gemme rare dei 60 e 70 con Dr. Rose. Psichedelia, freak, beat, punk e folk rock. La domenica alle 21.30 su Controradio e in podcast su www.controradio.it.
Buonasera a tutti, bentrovati a un nuovo Dropout Radio Show. Questa puntata con ospite, con Filippo.
Con il solito, buonasera a tutti.
Buonasera, senti qualcosa?
Certo che sento.
Senti tutto, bene. Allora funziona. Abbiamo anche altri ospiti
Silenti.
In studio.
E il programma di, ecco, ora devo un attimo come
quello 20 minuti per entrare.
Sì, sono solo 35 anni, certo, e faccio radio, quindi
io non metto le mani, quindi...
Ancora devo un po' capire,
sì, prendere confidenza.
Devo un po' prendere confidenza. E allora, questa sera dedichiamo il programma alla neopsichedelia inglese degli anni 80.
Da richiamo alla nota serie Il Prigioniero con Patrick McGoohan, che è il protagonista di questo brano, dei Times, formazione attiva in quegli anni tra l'80 e l'86, e che vennero fuori con questo brano, diciamo, che è di quello per cui sono ricordati, in cui narrano appunto le vicende del protagonista della serie Il Prigioniero.
Allora, parliamo un attimo, introduciamo un po' il discorso della psichedelia dell'inglese. Allora, l'altra volta avevamo parlato del garage, cioè garage, quello era successo, quindi c'era
prevalentemente
stato
negli USA, ma s'era fatto anche un po' di Australia,
un po' di Australia. E tutto. Allora, diciamo che oltre a quello, noi avevamo parlato di garage, quindi qualcosa di molto più legato al suono 60s, le garage band. In realtà ci furono movimenti anche nel resto del mondo di proprio di psiche, di neopsichedelia. L'Inghilterra in particolar modo ebbe un fiorire di una
serie di personaggi che poi in realtà portano avanti, molti portano ancora, per fortuna, perché sono ancora attivi, portano avanti la cultura e la storia del songwriting inglese, che va, diciamo, dai Beatles fino avanti, Ray Davis, no? Che forse addirittura,
ecco, rispetto
i vari Robin Hitchcock,
rispetto al
fenomeno garage,
nella psichedelia inglese abbiamo anche l'influsso, cioè la contaminazione della new wave,
perché non c'è la necessità di recuperare uno stile e rifarlo in maniera pedissequa, come molti dei musicisti garage cercavano di fare.
Sì, c'è un caso in particolar modo, e poi ne parleremo, sono i Dukes of Stratosphere, che sono
era più uno scherzo
che comunque funzionò perché vendettero più dischi
come Dukes of Stratosphere che come XTC, no?
Esatto.
Perché forse non è che ora noi parliamo per i convertiti, forse, ma gli XTC è una band abbastanza nota negli anni 80, ha avuto anche un po' di successo qui da noi, ma cercarono di fare una versione ultra psichedelica, perché già lo erano un po' di suo, ma fecero questa band fasulla, questo moniker usarono, The Dukes of Stratosphere, non facendo vedere chi erano, ma erano a tutti gli effetti gli XTC. Si divertirono molto con un EP in cui rifacevano proprio ogni brano, un po' come i gruppi garage facevano con i gruppi anni 60, e loro cercavano di riprendere lo stile dei vari Beach Boys, i Turtles, eccetera,
i Pink Floyd,
proprio molto anche nei titoli cercano di richiamare
era un progetto parodistico, però
con canzoni tra l'altro tutte originali. Ecco, una cosa molto diversa è che mentre nel garage si cerca anche di recuperare un repertorio storico cercando di riproporlo in maniera pressoché uguale, e qui no, qui danno sfoggio alla loro
creatività.
Sì, e fra l'altro
poi è lunga la storia di, comunque prima ascoltiamoci magari
sì,
un brano
invece dei Dukes of Stratosphere, però ci ascoltiamo la prima band di Julian Cope, che è un altro dei grandi matti su cui potremmo delirare, perché abbiamo degli aneddoti di personale che comunque non vi annoieremo. Lui prima era nei Teardrop Explodes, e questi ce li ascoltiamo nel 1981 dal loro primo album. Il brano in questione si intitola Tiny Children.
Allora passiamo qui. Abbiamo introdotto anche un personaggio, Julian Cope, che è stato una figura importantissima per quanto riguarda
una sorta di druido, no? Un matto.
Sì, matto scatenato, un appassionato anche di archeologia, ha scritto dei libri
sulla musica che non, no?
Sì.
Altri argomenti, insomma.
Fra l'altro io l'ho conosciuto.
L'hai conosciuto, no? Vero? La storia della pizza.
Conosciuto, ora, La storia della pizza è un'altra.
Okay.
No, io l'ho conosciuto. Io ci ho parlato, sì. Ci parlai solo tanti anni fa a Londra. Mi sembra c'era anche
la persona presente, ma non si può dire. Insomma.
A Londra per
non si ricorda.
Era a Bank. Era un festival del cinema a Bank. Quindi. 94, una cosa del genere, e presentava, dovevo uscire il libro sul krautrock.
Krautrock Sampler.
Esatto, stava per uscire e lui presentava il documentario prima. Okay. e ci parlai che era. C'aveva questi capelli lunghissimi, nudo con un giubbotto di pelle.
Sì, sì.
Parlava in maniera molto affettata. Molto mi disse: io c'ho un programma alla radio. Perché già radio. Provai così un approccio.
30 anni fa.
Lui fece: no, bellissimo. Sì. Poi faceva: ma ora però io devo prendermi una pausa. Questo book Killing Me. L'aveva ucciso questo libro era sul krautrock. Poi ha fatto.
Quello sul rock giapponese.
Sul rock giapponese. E ne ha fatto un altro su Detroit. Ha fatto anche io, purtroppo non ce l'ho questo qui.
Con la verità ho smesso di seguirlo anche come musicista da un disco dove mi ricordo c'era una canzone sul che il titolo in italiano è un titolo lunghissimo. Diceva: sono stato nella tana dove si è rinterrato Saddam Hussein. Era.
Sì, perché poi lui aveva questa fissazione antioccidentale, abbastanza matto. E però parliamo del primo gruppo che nasce alla fine degli anni 70, nasce a Liverpool, anche se lui in realtà è gallese. E fra l'altro c'è questi doppi, questo libro che è uscito doppio, che è Head On e Repossessed, molto diversi, sono due libri autobiografici molto divertenti dove lui racconta della scena di Liverpool, la scena psichedelica da bambino, vede
come è cresciuto,
come è evoluto, cioè, i Black Sabbath, un'altra sua fissazione, i Kiss, altra sua fissazione,
no, è quello meno. Ecco, si nota meno,
però lui era un grande fan dei. Infatti lui pensa che The Elder, che è il disco concept dei Kiss, disco odiato,
fallimentare,
odiato dai fan, odiato dalla critica, lui lo considera il miglior concept album della storia della musica, cioè, quindi siamo. E Julian Cope, loro sono insieme sicuramente ai Soft Boys, rappresentano
i primi gruppi
che
questa scena
nel mondo del post-punk iniziano a avere una forte connotazione psichedelica, come il brano che ci siamo ascoltati. E noi parlavamo prima degli XTC.
E di XTC che appunto quando erano così creativi, che poi è un peccato, perché ora vorrei prendere un 4-5 secondi, no, per dire che gli XTC a un certo punto sembravano una formazione in grado di cambiare il mondo. Poi cominciarono a diradare le uscite discografiche e davano la colpa all'etichetta.
Sì.
Quando poi riuscirono a liberarsi, di fatto erano già scoppiati, perché hanno fatto tipo un disco dopo, no? Un paio di album, e ancora aspettiamo da Andy Petridge che ci tiri fuori qualcosa dal cilindro, ma comincia insomma a essere un po'. In realtà pubblica ancora, però è molto pigro, è molto dispersivo, e quindi diciamo anche individuare i suoi album solisti non è facile, perché si nasconde dietro diverse sigle, cosa che invece all'epoca era proprio un modo per creare un qualcosa in più, no? Per divertirsi con questa parodia psichedelica che partorì un EP dove appunto, come dicevamo prima, erano proprio delle parodie. Poi l'album vero e proprio in realtà era più vicino agli XTC, ecco, era meno.
Ma noi ci sentiamo pedissimo. Fra l'altro le copertine sono bellissime,
certo.
E la copertina fu usata per dipingere un locale a Firenze che era il Soul Peanuts, e verso l'85 fu utilizzato cantata,
copiò le, quella dell'EP,
la copertina dell'EP, che è quella ultra psichedelica.
Sì, noi qui abbiamo un CD che purtroppo non lo riprende e quindi non sì, era coloratissima e psichedelica.
E il brano che ci ascoltiamo è una chiara citazione degli Electric Prunes. Il pezzo è,
sì, cioè il suono iniziale ricorda proprio il lead I had too much to drink last night,
25 o'clock. Loro sono The Dukes of Stratosphere. Thank you. Allora, intanto dobbiamo fare puntualizzare. Non era il Soul Peanuts, ma era già Play Gene.
C'erano già redarguito.
Mi
è arrivato un messaggio.
E c'era un esponente qui della radio che all'epoca del Soul Peanuts faceva le pulizie. Dice quando cambiò. Lo buttarono fuori da fare le pulizie e perse 300.000 lire in meno di stipendio. Quindi se lo ricorda bene. E comunque, appunto, il Pregin con
un dipinto con un allestimento che riprendeva la grafica della copertina del disco dei Dukes of Stratosphere. Rimanendo in ambito Andy Petrich, ci siamo poi ascoltati Martin Newell, un altro personaggio che può essere accomunato ai vari Julian Cope, Bevis Frond, eccetera, Robin Hitchcock, cioè di quelli che ha attraversato decenni di rock e pop inglese, in questo caso senza ottenere mai grossa notorietà. Nel 93, dopo aver militato a lungo nei Cleaner from Venus, che erano attivi già dall'inizio degli anni 80, fa questo album che si chiama The Greatest Living Englishman, che è quello un po' più compiuto della sua discografia e che vede appunto la collaborazione come produttore e come corista e musicista proprio di Andy Petrich degli XTC. E direi che dal brano che abbiamo ascoltato, che si intitolava Goodbye Dreaming Fields, insomma si sentiva. No?
Allora, per chi si fosse messo in ascolto adesso, questo è un programma, un dropout dedicato alla neopsichedelia inglese degli anni 80, che ha anche strascichi verso gli anni 90, poi in realtà si potrebbe parlare anche dei Colashare, dei Coral, però siamo già più in là. E altro personaggio importantissimo, Bevis Frond, fa parte di quei personaggi di culto dietro questa sigla per anni, come nel caso dei Dukes of Stratosphere non si sapeva chi ci fosse dietro. In realtà Nick Solomon, chitarrista, collezionista di dischi, appassionato,
c'aveva quella fanzine folle, no? Esatto. Che poi organizzava anche concerti, no?
Sì, organizzato
personaggi.
E ancora in attività, tanto io giusto un paio di mesi fa l'ho visto in concerto a Londra. In un club nell'East End, fra l'altro un club molto strano, che il giorno è un negozio di vestiti. Perfetto. E la sera diventa un club.
Ha fatto un carrierone.
No,
tra l'altro mi dispiace perché lui ha fatto un tour poverino, che il suo manager ha spacciato come il tour d'addio. In realtà poi non era vero,
no.
Infatti ha continuato e tu l'hai visto dopo. No, ma è bello è che lui aveva un paio di date fissate in Italia, però non bastavano per giustificare la venuta da noi, e alla fine sono saltate.
No, è bellissimo concerto, fra l'altro lui è ottimo chitarrista, ottimi musicisti, e il suo approccio alla neopsichedelia, diciamo, rispetto anche ai Soft Boys, a Julian Cope, è ancora più radicale, cioè i suoi dischi che sono come dire, un po' logorroici, se vogliamo.
Diciamo, lui purtroppo ha uno stile
ridondante,
però
sicuramente
in quei 30-40 album alla fine quelle variazioni passa dal brano alla ballata psichedelica, poi alla jam chitarristica, anche un po' hendrixiana, e su questi, diciamo, su questi paio di matrici lui ci ha fatto una carriera. Poi, per carità, se uno piace,
noi ce lo sentiamo
nel dei primi dischi, no?
Che è il secondo Miasma,
è
il secondo album che uscì, me lo ricordo all'epoca. I giornali specializzati
all'inizio c'era più entusiasmo, poi piano piano.
E si parla verso la metà degli anni 80, prima metà ancora degli anni 80, usciva per la Cherry Red, e il brano che ci ascoltiamo da Miasma è She's in Love with Time.
Bevis Frond. Yeah.
just get older while she gets more wise. 'Cause she's in love with time. She's in love with time. She's in love with time. I look at her occupation, but she can't get it off her mind. But all of her mirrors, they study her face. Mark up the hardships, there's not a trace.
She's in love with time.
questo era non dal secondo album che mi asma, è il primo album, vedi, ormai sono bollito.
Sì, ma comunque avevi indovinato il periodo dell'86, però, dai, il periodo è quello.
Meno male, via.
E comunque è che ha detto il nono album, via.
Ho detto,
ma li faceva anche molto ravvicinare, era... quindi sei scusato, dai.
E comunque e ricordiamo l'ultima cosa su Baby's Front, sì, che
c'ha l'esperienza fiorentina,
c'ha l'esperienza fiorentina non particolarmente felice,
per lui no,
per lui no. Allora all'epoca
i due Nick
uscì un disco per la Contempo Records che era Nick and the Psychotic Drivers, dove abbiamo
Nick Salomon,
quindi Baby's Front, con il gruppo dei Solanter, cioè
con Nicola Vannini, i due Nicola Vannini,
che incisero. Sembra, almeno Baby's Front raccontò così, poi bisogna vedere come è andata la cosa. Sembra che Vannini lo incontrò da Contempo, era andato chiaramente a guardare
i dischi, perché non pensa ad altro.
Disse, vieni, si fa una session insieme.
E la session venne registrata e pubblicata. No?
Mi sembra strano. Comunque,
ma
dice,
a me no.
Baby's Front disse che lui non ne sapeva nulla, era uscito da questo disco, non sapeva niente. Boh, mi sembra un po' comunque
è un po' esagerato.
Comunque Baby's Front ebbe questa esperienza, uno fra nella sua discografia c'è anche questo Nick.
Come dicevamo prima, era comunque solito fare
con
queste cose
con Nicola Vannini, che salutiamo naturalmente anche lui, che è stato uno dei miei primi guru. Da bambino andavo da Contempo a comprare i dischi, e c'era lui, mi diceva compra i Can, compra gli Oakwind, Hendrix e niente. Allora Baby's Front, andiamo adesso su Sundial, rimaniamo sempre su questa.
Qui siamo di confine tra gli 80 e i 90. E sono una band che ha avuto una fase strettamente psichedelica, sono ricordati più che altro per il primo disco,
esatto,
One Way Out. Dopo si distaccano dal genere in parte, comunque a metà anni 90 sono già una band quasi shoegaze per certi versi.
Sì,
quindi
sì,
è più che altro all'inizio che erano molto, diciamo, vengono ricordati perché più che altro venivano indicati come nuovi Pink Floyd.
Sì, il primo disco è fortemente influenzato dai primi Pink Floyd, e guidati tutti questi gruppi, diciamo, come Baby's Front, in realtà hanno una persona,
una forte guida,
in questo caso è Gary Raymond, che vive a nord di Londra. E lui e praticamente i Sundial sono, è lui
un progetto,
sono più progetti che altro. E niente, noi ci ascoltiamo dal primo album
Blaze of Nazca, proprio da One Way Out dei Sundial.
Well, I got something to say. No, non è questo.
Non è Sundial, allora ci dobbiamo ripensare un attimo, no? E allora ci ascoltiamo qualcosa invece dei Sowboys. Bisogna essere preparati. D'altra parte, queste compilation sono fittissime e è possibile, insomma, che abbiamo completamente sbagliato. E quindi ci ascoltiamo invece Robin Hitchcock e i suoi Sowboys, che volevamo invece, ce li eravamo ottenuti per la seconda parte del programma. Quindi ci possiamo ascoltare la traccia Human Music, che è la terza del loro primo album, quello più abrasivo, quello, diciamo, anche un po' alla Biffart, oltre che psichedelico, diciamo, dopo diventano un po' anche più melodici. Da A Can of Beast, qui siamo agli albori degli anni 80, anzi a cavallo tra il 79 e l'80, allora sono i Soft Boys.
Meringues. I was born with some the chance. Their limbs are numb and twisted, so they're going to have to dance. What scares you most will set you free. That's what the angels say. And a girl can smile sweetly, though her mouth is stuffed with flies. When you're thin and damp and shoddy, just remember that you're in a body.
ma qui siamo arrivando,
fatta,
stiamo arrivando
fine.
Al termine del
nonostante avessimo cercato di non farvi ascoltare
i Sandaia,
ma alla fine ce l'abbiamo fatta in coda ai Soft Boys.
E si sentiva qui chiaramente l'influenza dei Pink Floyd, periodo.
Diciamo in generale sono un po' il periodo Social Flow Secret,
sì, sì.
Madelmore più o meno. Anche se qui il riff di chitarra finale ricordava un po' Sono Me Domain.
Sì, insomma, sì.
È un buon disco per gli amanti dei Pink Floyd e non solo, ecco, perché proprio vive di luce propria, nel senso che le canzoni sono belle, ecco, non è un.
E prima invece avevamo ascoltato i Soft Boys, che era il primo album
sì.
Ancora fortemente influenzato dal post-punk.
Sì, ecco, perché poi in realtà è più il secondo album, sì. Underwater Moonlight, che viene considerato il capolavoro di Robin Hitchcock e dei Soft Boys. Però ecco, anche nel primo disco, forse un po' più ruvido, un po' più grezzo, siamo ancora nel 79, ci sono ottime cose come il brano che abbiamo ascoltato.
Allora, Robin Hitchcock l'abbiamo visto più volte e l'ultima volta l'abbiamo visto
a Pratolino
e abbiamo anche mangiato,
sì, abbiamo cenato insieme,
a Robin Hitchcock. No, non è simpaticissimo.
Vabbè, è un inglese, diciamo. No?
Della buona famiglia. Non
concede tantissimo. Oddio,
gentile.
Se lo fai parlare le sue cose,
sì, sì.
Sentire, però ecco, sì, non è un compagnone. Immagino che Bevis Front sia un carattere diverso.
Sì,
conosco,
molto più tranquillo, molto sì, più. Sì. Sempre British, sempre inglese. Però credo venga proprio più dalla working class. Mentre
lui invece
no, c'ha questo.
Mi ricordo di essere cambiato la camicia e voleva andare a farsi le foto con la statua all'interno
del Pratolino. Tra l'altro un bel concerto, ha fatto un bellissimo concerto, è uscito da poco un disco dove tutti i pezzi del 67, Tomorrow, Pink Floyd,
non
Beatles,
l'ho ascoltato,
Ho sentito qualcosa in preascolto. I brani non sono particolarmente ricercati, nel senso, per gli appassionati,
per noi magari no,
pubblico, però sono classici, sì, della psichedelia inglese del 1967. E anche i dischi solisti di Hitchcock sono...
molti sono validi, anche lui ha fatti tantissimi,
sì.
un po' quello alla fine, no? Perché ha avuto anche lui la fase in cui sembrava potesse diventare un personaggio anche un po' più non dico proprio da prima pagina, ma comunque un po' più.
Ma sì, io l'ho visto sia a Londra, l'ho visto a Firenze alla Festa dell'Unità di tanti anni fa, e comunque
buone cose.
Un altro gruppo minore, oddio, non è che si sta parlando proprio di mainstream,
minori anche per noi, ecco,
diciamo minore anche per noi. E i Green Telescope, anche loro erano anche loro londinesi, mi sembra. Anche loro facciamo parte della scena londinese e anche loro sonorità molto orientate verso il sound dei Pink Floyd. Siamo verso la metà degli anni 80. Il brano che ci ascoltiamo,
Make Me Stay,
Green Telescope. È così, abbiamo il tempo per un altro brano. Bassa, comunque non erano di Londra, erano di Edimburgo. Stasera è proprio. Oh, mi sono emozionato.
Ma un bel pezzo, dai.
Era un bel pezzo. Comunque erano i Green Telescopes. Su quello non ci piove. Ultimo brano, questa è stata una puntata dedicata alla neopsichedelia inglese degli anni 80, primi 90. Non abbiamo passato tanti altri gruppi. Il resto, questi speciali sono un po' così. Non è che sono.
Si può fare una storia completa.
Certo. Abbiamo comunque giusto per
dato degli spunti anche per andarsi a ricercare nomi che diamo interessanti per chi li conosce meno, da Hitchcock a Babies Front e questi?
Allora, andiamo con Jesus and Mary Chain.
Che sono ancora un po' di confine.
Sono di confine, erano metà degli anni Ottanta, rockerilla impazzì per questo gruppo, faceva queste copertine, c'era tutto il mondo della
New Wave. Io ricordo un amico che lo comprò direttamente senza aver ascoltato una nota, era così facile, però le riviste erano tutte entusiaste.
Io devo dire la verità, anche all'epoca non è che impazzissi per i Jesus and Mary Chain, e fra l'altro suonarono al Tenax.
Come no?
E vedi il concerto,
famoso concerto di 20 minuti,
era il famoso concerto di 20 minuti a loro di spalle, che appunto suonarono 20 minuti e poi chiusero, e c'era vi ricordo il Sid dei CCM, dei Cheater Chrome Motherfuckers, era per il pubblico
di Pisa, no?
Che faceva madonna, io questi cretini, guardate cosa ho fatto, ecco. Io l'ultimo concerto fece vedere il petto tutto
tagliato
perché si tagliava durante questo ricordo
altri tempi.
Ma appunto ero un ragazzino.
No, io ricordo amici che ci andarono, io non andai, anche perché ero piccolino anch'io, sì, certo, però forse sarei potuto andare.
Sì, mi ricordo.
Però anch'io non avevo sentito niente.
No. Ricordo appunto, erano tutti impazziti per Jesus and Mary Chain, a me sembrava facessero gran fischi, però.
Ma risentendoli anni dopo, no.
Sì,
però ecco, io all'epoca, quando questo amico comprò questo disco, mi prestò fece un nastro e disse: ma cavolo, ma le canzoni sono sotto, cioè c'è la coltre di rumore sopra. In realtà ora no, vabbè, ora non mi fa più questo effetto.
Allora, e ultimo brano per questa
Jesus and Mary Chain.
Jesus and Mary Chain,
ci ascoltiamo un brano dei Pink Floyd, Vegetable Man, che loro misero come lato B di un singolo del 1984.
Allora, noi vi salutiamo, io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre Drop Out Radio Show dalle 21:30 alle 22:30. Grazie Filippo.
Grazie a voi.
Jesus and Mary Chain.
l'ultima fascia news di Radio Popolare. In Ucraina la guerra si accende su più fronti. Kiev annuncia a sorpresa una nuova offensiva nel territorio russo del Kursk, ma Mosca dichiara di averla già fermata e rivendica la sua avanzata in nuove terre del Donetsk. Trattativa tra governo italiano e SpaceX di Musk. Sul tavolo un accordo da 1,5 miliardi per servizi di telecomunicazioni sicuri. Lo riporta Bloomberg. L'accordo avrebbe subito un'accelerata dopo la visita di Meloni a Trump. Pronti a lavorare insieme, scrive la premier italiana sui social. Non menziona Cecilia Sala, ma lascia intuire il suo tentativo di accreditarsi come la più fedele trumpiana europea. Intanto il campo largo tace sul caso Todde. La presidente della regione Sardegna dichiara decaduta per presunte mancate dichiarazioni di spese elettorali per 40.000 euro. E in Qatar si discute di una tregua per Gaza e del rilascio degli ostaggi, mentre Israele intensifica i bombardamenti, soprattutto nel nord della striscia. 100 in due giorni, impossibile curare i feriti nei pochi presidi ospedalieri rimasti, morto un altro neonato di freddo. La crisi politica che sta interessando l'Austria in queste ore è solo l'ultima di una lunga serie che ha interessato governi non sovranisti. Il vento dell'estrema destra soffia sull'Europa e non solo. A questa rinascita della destra e ai cardini su cui si basa, dedichiamo il nostro spazio di approfondimento.